dai 94 e 7 96 250 di Città del Capo Radio Metropolitana.
Sta per cominciare la trasmissione che vi parla di attualità e costume.
Cervello di scorta,
la trasmissione che ci salva la testa. Bentrovati ascoltatori e ascoltatrici a un nuovo appuntamento con Cervello di Scorta. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Benedetta, buongiorno anche alla nostra Cristina e alla nostra Valentina.
Oggi parliamo di...
come al solito Cervello di Scorta ha un argomento ogni settimana. Salutiamo tutti gli ascoltatori del giovedì e tutti gli ascoltatori che ci ascoltano, che ci sentono il sabato in replica. Sappiate che l'argomento di oggi è
sangue, liquido organico opaco, viscoso, di colore rosso, costituito da plasma e corpuscoli che circola nell'apparato cardiovascolare dei vertebrati, spinto dalle pulsazioni cardiache, trasportando e distribuendo gas, principi nutritivi, ormoni e prodotti del metabolismo. Secondo la concezione prescientifica dell'ereditarietà dei caratteri, lignaggio, ascendenza con riferimenti agli animali, insieme dei caratteri trasmessi in una razza. Legame di parentela, consanguineità, tendenza istintiva a riconoscere e amare i propri parenti.
E cosa vi fa venire in mente questa parola?
Come al solito Cervello di Scorta vi chiede di dirvi, di dirci qual è, quali sono tutte le cose che vi vengono in mente con l'argomento del giorno, e Cervello di Scorta va anche a chiederlo alle altre persone.
Sì, e intanto però lo chiediamo anche a voi che siete all'ascolto, ce lo potete dire con un sms al 348-7649-289 oppure attraverso la mail cervellodiscorta@chiocciolalibero.it, naturalmente anche quella della diretta @radiocittadelcapo.it.
Se trovate libero il telefono 051 642 80 81. E questa volta, questa settimana, è stata la nostra Valentina ad andare in giro per la città e a chiedere alle persone che cosa le fa venire in mente la parola sangue.
Incidenti, morte, cose così.
Ed altre immagini?
Sangue, non so, la vita, il sangue donato.
Sangue mi fa venire in mente il colore rosso, per la roba colorata.
Il Landogama mi viene in mente, visto che li leggo tutti i giorni, quindi comunque un colore sia di passione ma anche di paura, perché per quanto mi riguarda a me la vista del sangue mi fa molta paura.
Quindi ti vengono in mente immagini sia positive che negative?
Sì, più negative che positive in effetti, perché quando si parla di sangue non si parla mai di cose belle. Il sangue poi è connesso a tante malattie, tanti pericoli che questo può comportare.
Oh, il sangue è un po' terribile, paura, paura. Come dire, una immaginazione che è molto brutta, è brutto, anche quando perde tanto sangue la persona umana muore.
Non lo so, l'ospedale, ci ho avuto un'operazione un po' di tempo fa, quindi sangue, ospedale, brutto.
L'operazione, bisturi.
Una cosa importante, l'importanza della vita. Non lo so, una donazione, l'importanza che può avere un legame. È qualcosa di importante, appunto.
La parola sangue, oltre comunque al vario significato che comunque è legato alla vita, alla generosità, legata ai legami, può anche far pensare agli ultimi eventi comunque si stanno accadendo in Italia in questi giorni, tipo tutte le varie morti o questi eventi comunque un po' tragici, comunque dovrebbero un po' far riflettere. Forse non si dà molta importanza a questa parola sangue, che anche qualcosa di violento, oltre che qualcosa di vitale comunque.
Sangue? In che senso? Cioè non so, boh, potrebbe farmi venire in mente, non so, tradizione per esempio, anche se comunque non sono un, cioè, diciamo così, amante delle tradizioni, cioè non nel senso di, cioè, di conservazione, cioè qualcosa di storico, insomma, qualcosa che viene da una linea di continuità che ti porta fino ad oggi, fino a te.
La parola sangue cosa ti fa venire in mente?
Vita e morte. Vita in quanto il sangue è vita, e morte perché molto spesso la perdita di sangue porta a morte.
Primo impatto, violenza, guerra e morte. Solo questo. Guerre.
Milo legge delle immagini violente essenzialmente.
Io leggo delle, sì, per soprattutto quelle che riceviamo dalla televisione, sono sempre immagini molto forti con sangue.
Parola sangue, mestruazione. Mestruazioni perché in questo momento sono mestruata, e poi mi fa venire in mente anche un film dell'orrore, che è un film che mi piaceva molto, Non aprite quella porta.
Mi pare molto legata all'immagine, quindi alla visione, l'idea di sangue che le persone che hanno risposto alla nostra Valentina Greco hanno tirato fuori.
Eh sì, colore rosso, ma anche, hai sentito quest'ultimo intervento, mestruazioni. Ne parleremo più tardi, ma adesso andiamo, qualcuno ce l'ha detto, tradizione, continuità, qualcosa che ha a che vedere con te stesso, che ha a che fare con te stesso.
Andiamo a sentire una storia che viene da Agrigento. Il signor Alfonso Tarallo, che con la moglie Silvana ha adottato diversi anni fa due fratellini, Alessandra, che allora aveva 4 anni, e Emanuele, che aveva 16 mesi invece. Adesso Alessandra frequenta il secondo anno di biologia ed Emanuele l'ultimo anno di ragioneria. E appunto Alfonso Tarallo ci racconta come è andata quel giorno di tanti anni fa, quando lui e sua moglie sono andati nell'istituto per incontrare per la prima volta quelli che sarebbero diventati i loro figli.
Abbiamo visto il maschietto. Abbiamo deciso, anche se insomma la situazione del maschietto era, anche poi anche della femminuccia, non era la più rosa, perché il maschietto era, aveva un herpes nel viso ed era magro, diciamo non era un bambino che si trovava normalmente a casa in una famiglia normale. Poi la femminuccia, quando è tornata dall'asilo, aveva uno strabismo in tutti e due gli occhi. E quindi piangeva, perché forse sicuramente la femminuccia aveva visto già altre razioni, quindi il fatto che già erano andate in istituto a prelevarla e gli avevano fatto vedere delle persone all'estero, chiaramente ha fatto capire alla bambina che c'era in precinto una razione, e quindi avrebbe possibilmente lasciato l'istituto, o pensava anche di lasciare il fratello. E quindi la bambina si è messa a piangere ed era molto affiatata al fratello, tant'è che quando la signora dell'istituto ci ha detto se volevamo uscire dall'istituto con la bambina stessa a comprare qualcosa, un giocattolino là in un negozio proprio attaccato all'istituto, la bambina, oltre ad aver scelto un regalino per lei, ha chiesto se potevamo comprare qualcosa per il fratellino. Ricordo benissimo di aver comprato un pallone di calcio al fratellino. Dopodiché, siccome dovevamo rispondere di nuovo al giudice, abbiamo chiesto, che per noi andava benissimo, che volevamo adottare sicuramente i due bambini.
Senta, lei prima ha detto avevano una situazione i bambini non quella di una famiglia normale. Io le chiedo, lei adesso, i suoi figli sono grandi, e nel corso di questi anni voi vi siete sempre sentiti una famiglia normale o una famiglia un po' speciale?
Ah no, assolutamente, ci siamo sempre sentiti una famiglia normale, anche perché abbiamo fin da subito instaurato un bel rapporto con i bambini, quindi non abbiamo mai nascosto ai bambini il fatto che fossero, anche perché la grande aveva 4 anni, quindi non è che potevamo nascondere niente, e anche volendolo, ma siccome noi non volevamo proprio nascondere niente, non ne abbiamo, ripeto, nascosto ai ragazzi il fatto che fossero dei bambini in adozione, e che poi non capisco il perché ci dovessimo sentire una famiglia diversa. Avevamo solo avuto due bambini, che invece di averle avute con un partner le abbiamo avute in modo diverso.
C'è chi dice l'importanza dei legami di sangue. Cosa pensa lei dei legami di sangue?
Ma guardi, 20 giorni fa abbiamo partecipato ad una conferenza fatta dal comune con degli assistenti sociali, dove c'era un giudice di Palermo, e questa conferenza aveva per titolo "Arrivare fa l'amore", si dice in siciliano, come dire allevare e fa l'amore, tradotto in letterale, cioè dire non è che un figlio o naturale o adottivo è il fatto che lo si cresca che si fa sì che sia un affetto, non il fatto che sia legittimo o meno. Quindi dico, non, almeno per noi, per mia moglie, non è mai stato un discorso. Abbiamo considerato i due bambini come se fossero effettivamente figli nostri, e quindi il legame di sangue, se vogliamo, è un qualche cosa che esiste, che però a noi non è mai importato niente, insomma.
Le posso chiedere, per concludere, in che cosa i suoi figli assomigliano a lei e a sua moglie?
Caratterialmente penso che ognuno di loro abbia preso qualcosa da noi, insomma. Quando erano piccoli, ognuno che ci vedeva diceva: il maschietto somiglia a papà, la femminuccia somiglia alla mamma. Anche se poi non è vero, magari, però diciamo che li legavano sia la bambina che il bambino a me e a mia moglie.
Sangue, che cos'è per voi? SMS 348-7649-289.
Oppure mail diretta a @radiocittadelcapo.it, oppure chiamateci 051-642-8081.
Bello di scorta, oggi parliamo di sangue.
Città del Capo, Radio Metropolitana, appunto, oggi parliamo di sangue, e lo facciamo, noi siamo donne, ci viene in mente subito la parola mestruazioni.
Sì, come l'ultima voce raccolta per strada dalla nostra Valentina Greco, l'ultima voce diceva appunto questo. Tra l'altro a me fa venire in mente anche l'odore del sangue, le mestruazioni. E noi abbiamo un ospite al telefono per parlarne, si chiama Raffaella Malaguti. Buongiorno Raffaella.
Buongiorno.
Autrice del libro Le mie cose, edito da Bruno Mondadori e anche di un sito
lemiecose.org. Raffaella, ti chiedo subito, questa parola mestruazioni è un po' cacofonica e sembra che sia quasi che le persone non abbiano il coraggio di pronunciarla. Perché? E tu perché hai scelto di scrivere un libro proprio sulle mestruazioni?
Ma in effetti le persone non hanno il coraggio di pronunciarla in genere, perché la mestruazione, nonostante le pubblicità di assorbenti che oramai popolano giornali femminili e televisione, continua comunque a essere un tabù, un argomento tabù o qualcosa che crea imbarazzo. Cioè, se provate a dire la parola mestruazione al lavoro, di fronte a qualcuno, vedrete che 9 su 10 questa persona proverà imbarazzo, se addirittura non lo provate pure voi.
Sì, tra l'altro al lavoro si corre anche il rischio di come le mestruazioni, allora produrrai di meno, sarai più suscettibile.
Sì, perché nonostante i nostri tempi liberati, tra virgolette, anche molte idee preconcette, superstizioni collegate, insomma, alle mestruazioni delle nostre nonne sono ancora molto più diffuse di quello che si pensi. Io questo l'ho scoperto scrivendo il libro.
Ecco, Raffaella, tu appunto nel libro insisti anche sul fastidio che dà la stessa parola. Hai fatto infatti un glossario per appunto indicare i tanti termini e le tante metafore usate per non dire la parola mestruazioni. Ce ne puoi segnalare qualcuna?
Sì, io ho fatto una ricerca anche internazionale grazie a un sito web che è anche un museo online, www.mum.org, creato in America. Lì ci sono, diciamo, modi, perifrasi, eufemismi da tutto il mondo. Io sul mio sito ho cercato di raccoglierne di usati qua in Italia, per creare appunto una specie di piccola memoria storica di questi eufemismi, e me ne hanno mandati di molto carini. Per esempio, una che mi piace: le zie di mestre, oppure la settimana del ketchup,
la settimana
è Pasqua,
è splatter questo,
la rottura mensile, le bambine. Poi ci sono parecchi termini negativi, perché appunto, come ben sapete, molte, forse capita anche a voi, insomma, molte donne hanno fastidi di vario genere, nervosismi o tristezze, e quindi le bestiacce rosse, oppure mar rosso, questa carina, oppure varie le visite coniugali, pure questa un po' misteriosa.
Questa è strana.
Sì, questa è piuttosto strana. E senti, come ci dicevi, molti significati negativi, al punto che l'esaltazione delle mestruazioni, se non si nascondono, è proprio difficile. Invece sul tuo sito, abbiamo visto, ricordiamo, lemiecose.org, c'è anche la promozione di un concorso internazionale di spot mestruale. Ci spieghi di cosa si tratta?
Sì, l'idea è nata dal fatto che io, e come me, ho capito scrivendo il libro, la pensano in tanti, gli spot mestruali di assorbenti in genere comunque danno un messaggio molto negativo, cioè come è in generale il discorso nella nostra società intorno alle mestruazioni. Cioè, non se ne parla, ma quando se ne parla solo male. Da qui anche l'idea di scrivere il libro, nel quale invece cerco anche di parlarne bene, dare spunti per viversele con un po' più di allegria, eccetera, o anche con più consapevolezza. E l'idea dello spot viene proprio da questo, cioè: ti piacciono gli spot di assorbenti o come si parla di mestruazione in questo momento?
A me non piacciono.
Ecco, allora creiamocene di nuovi. E abbiamo fatto un evento, ho fatto un evento insieme all'associazione Sexy Shock, che hanno anche un negozio a Bologna, Betty & Books.
Certo, nostre amiche, salutiamo.
Esatto. e abbiamo fatto una serata qui a Roma che abbiamo chiamato così Le Antutte insieme, e loro hanno curato, hanno fatto installato un video box nelle quali le persone si potevano un po' travestire con oggetti rossi e raccontare qualcosa del loro rapporto con la mestruazione. C'è stato una grande responso e poi lì abbiamo lanciato questo Crealto spot.
E come si fa, Raffaella, in un minuto, in pochi secondi, sì, anzi?
Niente, bisogna, si può inviare il proprio spot, che può essere sceneggiatura radio, sceneggiatura TV, carta stampata, una frase, e inviarlo o a info@lemiecose.org oppure a info@sexyshock@inventati.org. Sul sito mio, www.lemiecose.org, comunque si trova la spiegazione, quindi sulla home page.
Benissimo, allora abbiamo ricordato il tuo sito, ma ricordiamo anche il libro dal titolo Le mie cose, edito da Bruno Mondadori, e noi auguriamo a Raffaella Malaguti una buona giornata. Ciao!
Buona giornata a voi. Ciao,
ciao Raffaella, grazie. E proseguiamo parlando di mestruazioni con un altro ospite telefonico, questa volta non in diretta ma registrato.
Eh sì, si tratta di Alvise Mattozzi, che è semiologo, ricercatore precario allo UAV di Venezia. Lui insegna semiotica del design e ha fatto una ricerca sulla rappresentazione delle mestruazioni nel fumetto. L'ha intervistato la nostra Valentina Greco, che gli ha chiesto quali sono i fumetti che descrivono le mestruazioni.
Il primo si chiama Doom Patrol ed è una serie americana pubblicata all'interno di Vertigo, della collana Vertigo della DC. Tra questi supereroi ce n'è uno che c'è una ragazzina che ha le fattezze, insomma è molto bruttina, le fattezze di una scimmia un po', e che ha dei problemi di socializzazione così, e poi alla fine scopre che in relazione a queste mestruazioni lei può sviluppare dei superpoteri in cui può alterare la realtà.
Puoi citarci altri esempi?
Sì, cioè un apax all'interno delle storie di Alex Sinner, l'investigatore hardboiled inventato da Muñoz e Sampaio, quando la sorella ha appunto il momento del menarca, le prime mestruazioni, e prende un attimo paura, e lui con molta freddezza, in modo molto distaccato, le dice ma tua madre te ne deve aver parlato, è una cosa normale, così, ma in modo molto asettico e molto distaccato, insomma. Quindi, e qui abbiamo una visione assolutamente quasi medica della cosa, che sta lì a raffigurare la differenza tra questo personaggio uomo e l'universo femminile che lui ricorda, e inizia da questo ricordo. Il terzo è invece quello, a mio parere, più interessante, che è quello di Julie Doucet, che è una fumettista indipendente canadese che attualmente ha smesso di pubblicare fumetti e si è dedicata solo all'illustrazione, ma da metà anni 80 a metà anni 90 pubblicava una sua pubblicazione indipendente che si chiamava Dirty Plot, che vuol dire fondamentalmente fica sporca nel franglish, cioè la parlata tra il francese e l'inglese degli abitanti di Montreal. Ovviamente c'è l'assonanza con l'inglese di plot, quindi di trama, quindi trame sporche, insomma. Ma fondamentalmente Julie Doucet cosa racconta? Racconta il suo quotidiano, e però in modo molto originale, perché la sua non è semplicemente la vita quotidiana, ma è la vita quotidiana trasfigurata attraverso i sogni, i desideri, in cui il corpo assume un ruolo centrale. Appunto, nella vita quotidiana ci sono anche le mestruazioni, che ovviamente sono strettamente relazionate al corpo, e lei appunto racconta il vissuto quotidiano delle mestruazioni, però in modo trasfigurato, in modo molto attraverso sogni. Ad esempio, lei sogna di avere il fumetto in quel caso si chiama, sono tutte storie molto brevi, si chiama Overflow, eccesso di perdita, insomma, e in cui lei si sveglia di notte, sogna che questo flusso è talmente grande che lei è praticamente un gigante, una sorta di King Kong che gira per la città distruggendo tutto quello che trova, finché qualcuno non le porta un tampax, e allora lei in qualche modo ritorna alle dimensioni normali. Nei primi due esempi di cui ho parlato è in qualche modo rappresentato in modo simile, proprio perché probabilmente, se da un lato il discorso che io definisco medico-asettico e quello cosmico in realtà sono gli opposti all'interno di uno stesso sistema, insomma, di possibilità di parlare, e in questi due casi le prime rappresentazioni assumono in qualche modo il motivo delle scarpette imbrattate e divengono simbolo di innocenza, che in qualche modo si imbrattano, no? in cui il sangue cola dalle gambe e imbratta i calzini e le scarpette, a indicare appunto una perdita dell'innocenza. Cosa diversissima in Julie Doucet, il fumetto di Julie Doucet in bianco e nero, il sangue è rappresentato da grosse campiture nere che appunto fuoriescono dal corpo della protagonista.
Era Alvise Mattozzi, intervistato dalla nostra Valentina Greco.
Ma qualcuno ci ha scritto all'indirizzo diretta@radiocittadelcapo.it e ci ha scritto non una ma ben due poesie.
Sì, la prima si intitola La storia inganna, una poesia. Ce la leggi?
Ah, devo leggerla io.
Sì, dai.
Guardo giovani donne, gradevoli, anche felici di sangue, camminare. Non tutte già vili. Vanno verso il passato, contente, sui tacchi oscillando, presto irriconoscibili.
E quindi il nostro ascoltatore Luigi ritorna anzi continua a parlare del sangue così come ne abbiamo parlato in queste due ultime interviste, questo sangue che ci ha fatto venire in mente chissà perché mestruazioni. E poi c'è anche un verso.
Sì, c'è un altro verso e dice: vicini, miei vicini, dormite nel vostro sangue.
Adesso per chiudere cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre in tema di sangue, naturalmente.
Eh beh, certo, perché il sangue non si fabbrica, chi ne ha bisogno deve per forza riceverlo da un altro essere umano. Per questo il sangue non ha prezzo, almeno in Italia e dove si dona.
Il dottor Andrea Bontadini è responsabile del servizio trasfusionale del Policlinico Sant'Orsola. Lo sentiamo.
Possono donare sangue tutte le persone dai 18 ai 65 anni, maschi e femmine, l'importante è che abbiano un peso di almeno 50 kg. Le donne possono eseguire 2 donazioni di sangue in toto all'anno, mentre gli uomini possono fare 4.
Donare sangue ha qualche influenza sullo stato di salute del donatore? Fa bene o fa male?
Allora, donare sangue fa bene, c'è una medicina preventiva, vengono eseguiti esami di idoneità che noi valutiamo, elettrocardiogramma, la saltorace, esami biochimici, quindi c'è un attento controllo dello stato di salute del donatore.
Invece effetti proprio concreti, non c'è pericolo che uno stia male oppure abbia delle carenze?
Ci possono essere, diciamo, delle situazioni limiti che una persona possa girare un po' la testa, e in questo caso naturalmente noi siamo subito pronti a intervenire, ma sono situazioni veramente molto rare. Solitamente tutti i prelievi vengono fatti in base a quello che è una valutazione clinica del donatore, e quindi grandi controindicazioni proprio non ce ne sono.
E quanto impiega il sangue donato a rifarsi nel corpo?
Il volume, quello che ci preoccupa inizialmente è il volume che noi preleviamo dal donatore. In questo caso il volume, mangiando e alimentandosi normalmente, in un giro di 20-24 ore viene completamente rimpiazzato, tanto che si consiglia al donatore nella giornata della donazione di non fare attività hobby rischiosi, ma una vita normalmente tranquilla. Per quanto riguarda il tasso di emoglobina, cioè ciò che noi preleviamo con la donazione di sangue in toto, questo mediamente in 20-30 giorni si riforma tranquillamente.
A che cosa serve il sangue donato? Normalmente ci si immagina le trasfusioni.
Sì.
Sono l'unico uso?
Fondamentalmente sì. Fondamentalmente sì, il sangue che viene donato viene tutto lavorato, viene scomposto in globuli rossi concentrati, in concentrati piastrinici e in plasma. ogni emocomponente viene erogato in base a quelle che sono le indicazioni trasfusionali per correggere il difetto ematologico del paziente.
Si sente parlare di gruppi sanguigni diversi, c'è qualche sangue preferito, qualche sangue più richiesto, qualche sangue più necessario?
Tutti i gruppi sanguigni sono necessari, in quanto comunque nella nostra popolazione abbiamo diverse distribuzioni dei gruppi sanguigni presenti, che sono lo 0, l'A, il B e la B, i positivi e i negativi. In questo caso tutti i sangui sono necessari perché comunque riflettono poi una percentuale della popolazione che necessita di trasfusione.
E chi volesse ricevere maggiori informazioni o donare sangue può rivolgersi al sito, il servizio immunoematologia e trasfusione dell'azienda Policlinico Sant'Orsola di Bologna, al centro di raccolta in via Massarenti numero 9, magari telefonando prima al numero 051 63 64 778.
Cervello di scorta si avvia verso la chiusura. Oggi abbiamo parlato di sangue. Io vorrei lanciare un appello, ritornando sempre al tema sangue e mestruazioni. Perché non ci sono gli assorbenti come i medicinali? Perché non possiamo averli con la mutua?
Perché non li passa lo Stato, dici?
Sì, la collettività, insomma. Perché non sostiene questa spesa che in fondo è di un solo genere?
Una mia amica una volta ha detto questa cosa a suo marito, gli ha detto: ma secondo me, e lui le ha risposto: ah, sarebbe come dire che a me lo Stato deve passare le lamette da barba. Lei ha tentato di ucciderlo con le stesse lamette da barba.
E allora grazie a chi è rimasto all'ascolto, a chi ci ha scritto, e l'appuntamento come sempre per giovedì prossimo con una nuova puntata di Cervello di Scorta. Se durante la settimana volete suggerirci un tema, darci un consiglio, darci un parere, potete farlo alla mail cervellodiscorta@libero.it.
E noi ne approfittiamo per salutare gli altri due cervelli di scorta, Cristina e Valentina. Ciao,
ciao, a presto.